questa analisi fatta ieri sera era il tentativo di creare le basi di una conoscenza, di una cultura che è nata come fenomeno locale, e ci teniamo a sottolinearlo ancora una volta, che è nata come fenomeno locale e ha influenzato l'America bianca, la cultura popolare statunitense, e che, come è stato scritto anche nel comunicato stampa che abbiamo distribuito, è diventato uno delle maggiori fonti di esportazione statunitense, uno dei maggiori fonti di profitto dell'industria dell'intrattenimento, dell'industria discografica statunitense. Ora, se andiamo ad analizzare l'altissima visibilità dei giovani neri della generazione afroamericana, a noi coeva, a noi contemporanei, e la analizziamo con i problemi della società precedente, cioè, ci accorgiamo e possiamo riflettere sul fatto che questo fenomeno culturale, questo stile, questa cultura sia il primo fenomeno nato in un'America tra virgolette integrata. Ora, questo problema, questo fattore è da analizzare a fondo, perché se c'è sempre stato un movimento politico sostenuto, sorretto, galvanizzato e che si nutriva delle componenti culturali anche in tutto il corso del Novecento, per la prima volta, quando le vittorie che sembravano essere ottenute nel periodo del movimento per i diritti civili e del Black Power sembravano essere raggiunte, ma non furono mai godute. Infatti l'hip hop nasce come esperienza di marginalità, esperienza di una possibilità di vita non vissuta e di un'integrazione di cui si parla ma che non è mai vissuta. Ci renderemo conto che nell'arco di questi 30 anni, benché la visibilità dei giovani neri non sia più ridotta alla cronaca criminale dei telegiornali delle 8, ma sia ben diversa, ciò che godono alcuni inseriti nel sistema statunitense, nel sistema della cultura popolare statunitense, nel sistema capitalistico statunitense, e inseriti a pieno titolo nel giro di questo sistema, contribuiscono, come dicevo anche ieri, a veicolare un'immagine univoca della realtà afroamericana, un'immagine univoca che è assolutamente distorta rispetto alla complessità, ma alla complessità dei problemi della realtà quotidiana. Ecco perché nel momento in cui l'hip hop diventa un fenomeno internazionale, a nostro avviso è diventato, e abbiamo visto che in molti paesi nel mondo, e virtualmente in ogni città ci sono comunità hip hop, e questi giovani non hanno solo, diciamo, appreso la parte creativa, artistica, ma anche un modo di parlare, un modo di vestire, un atteggiamento. Allora vogliamo analizzare come l'hip hop e la diffusione dell'hip hop a livello internazionale si sia di volta in volta nei vari paesi. In questo caso analizzeremo il nostro paese, l'Italia, e spero che poi sia Sista Mickey che DJ Rebel possano contribuire a questa analisi parlandoci della situazione di Marsiglia, della situazione francese. Potremmo vedere come in paesi differenti, con un background storico, politico differente, con un livello anche di analisi politica completamente diverso, come hanno preso determinate, a seconda delle persone, degli artisti e della prospettiva, come hanno preso parti di queste tematiche di cui parlavamo prima, dall'elemento orale al DJing, all'arte visuale e alla danza, e come le hanno adattate in funzione del proprio vissuto quotidiano, del proprio vissuto sul territorio. L'hip hop si caratterizza come cultura di strada, ma come l'elemento spaziale ha un valore fortissimo. Il posto dove è cresciuto, dove è nato, la comunità dove rimangono i legami più forti, e l'utilizzo di un linguaggio che caratterizza anche determinate forme di elementi dello spazio urbano ed elementi dei legami comunitari, perché, come dicevamo ieri, la strada e il gruppo, la crew o posse, sono gli elementi che caratterizzano sul territorio l'hip hop e lo caratterizzano come elemento come cultura di strada, come cultura è stata la voce degli oppressi, la voce dei diseredati in quel momento, di quella, di tutta quella di quella parte di popolazione del sottoproletariato, nella maggior parte, ma anche del proletariato di colore nero e latino, che in un momento di ristrutturazione economica particolare e in un momento di ristrutturazione urbana con delle politiche che ebbero degli effetti devastanti, crearono una cultura del tutto nuova e crearono uno stile e una forma musicale d'espressione che ha condizionato in una maniera o nell'altra giovani in tutto il mondo.
La mia vicenda, come dire, chiamiamola tra virgolette artistica, anche se non la considero tale, è fortissimamente legata all'hip hop, perché l'hip hop mi ha dato la consapevolezza che era possibile fare quello che poi ho fatto negli ultimi 12 anni della vita. Ho sempre avuto un forte legame con la musica, perché ho sempre sentito le sue grandi potenzialità di superare anche certe volte le difficoltà di comunicazione che ci sono quando si usano solo le parole. E infatti, quando ero molto giovane, il mio rapporto con il mio modo di accomunare musica e politica era quello di fare il DJ e di rompere i coglioni a tutti i compagni con i quali facevo le cose, per spingendo ad organizzare momenti tra virgolette ludici, all'interno dei quali far passare dei messaggi altri attraverso anche proiezioni di audiovisivi, attacchinaggio dei famosi Tazze Bao e tante altre cose del genere. Un bel giorno, nel 1990, alla fine di un corteo a Roma, mentre c'era una sfilza nauseabonda di interventi del sindacato sul palco, improvvisamente salgono una trentina di invasati, tutti quanti con Stalin in mano e passamontagna in faccia, su questo palco, e senza troppa violenza, non c'era bisogno, erano temibilissimi solo a vederli da lontano. Hanno liberato il palco, hanno fatto un doppio cordone davanti di queste persone con passamontagna e Stalin in mano, e da dietro due di loro, invece di indossare lo Stalin, avevano un microfono. Erano gli Onda Rossa Posse e hanno fatto Batti il tuo tempo. Da quel momento mi è cambiata completamente la vita, perché in quel momento ho visto le potenzialità dell'hip hop, ho scoperto l'hip hop. Tra l'altro il 1990 era il primo degli anni 90, l'ultimo degli anni 80. Tra i presenti ci vedo molti che gli anni 80 li hanno vissuti, quindi sanno di cosa parlo. Anni non solo di disimpegno e di disinteresse, ma anche di negazione completa di ogni forma di rapporto fra la musica e ogni forma di cultura, ogni forma di intelligenza. La musica si era ridotta esclusivamente ad un fenomeno da business, oppure per far dimenticare i guai alla gente andando in discoteca a ballare. E soprattutto la musica italiana era esclusivamente appannaggio del cantautorato. Un'altra delle grandi cose che scoprì quel giorno a Roma fu la possibilità di utilizzare l'italiano, senza avere necessariamente grandi doti canore. La estrema democraticità del mezzo, perché due giradischi, anche non i famosi 1200 o 1210, si procurano con una certa facilità. Un disco, un EP costa poco, lo giri, c'è la base, c'hai due idee in testa da dire, le dici e stai già facendo qualcosa. Per cui, se da un lato mi colpiva questo fatto che delle persone prendessero un microfono e urlassero tutto il cazzo che ci avevano nella testa, i loro problemi, le loro ansie, anche la loro visione di un mondo diverso, dall'altro mi colpiva il fatto che mentre facevano questa cosa stavano già costruendo dei piccoli momenti di alternativa, o dei piccoli momenti passeggeri, come poteva essere quell'occupazione volante di quel palco a Roma, o come può essere un illegal in una strada del Bronx, ma anche permanenti, come poteva essere l'esperienza, che ne so, del centro sociale Isola nel Cantiere, dal quale venivano gli Isola Posse, che quindi non esprimevano solo un momento, ma esprimevano un progetto politico che aveva una sede architettonicamente definibile, e all'interno della quale si faceva hip hop, si faceva politica, si facevano proiezioni, si faceva insomma politica e cultura nella città di Bologna. La stessa cosa succedeva a Roma, la stessa cosa succedeva a Napoli, e secondo me fondamentalmente per questo motivo fondamentale che l'hip hop nei primi anni 90 ha attecchito così fortemente all'interno dell'area dei centri sociali, perché fondamentalmente secondo me entrambi questi movimenti nascono da una stessa considerazione, e cioè che lo sfruttamento dell'individuo non è che avviene solo nel suo posto di lavoro oppure quando va al supermercato a fare la spesa. Il grosso dello sfruttamento dell'individuo avviene nel fottuto posto dove l'individuo vive, come se quello che tu vivi tutti i fottuti giorni fosse un brutto film tuo che ti stai vivendo tu e che sono cazzi tuoi e che nessuno è meglio che li sappia, e che le cose che hanno a che fare con l'arte sono altre. Questa consapevolezza ha portato tanti compagni ormai 30 anni fa a intraprendere questa strada di occupare posti nei quartieri, di avere rapporti con la gente che nei quartieri ci vive, e penso che più o meno sia stata la stessa scintilla che ha portato il primo MC a prendere un microfono in mano e ad esprimere il suo malessere con questo microfono. Ripeto, quello che è secondo me fondamentale dell'hip hop è questo, è l'approccio. Quello che resta e che mi fa sentire, anche se spessissimo in maniera fortemente indesiderata, un membro della comunità hip hop, è l'attitudine a sfruttare ogni più piccolo spazio che ti viene offerto, non per portare avanti il tuo sogno personale o il tuo progetto personale, ma un progetto che è collettivo. Io non riesco a immaginare il mio futuro slegato da tutte le persone con le quali ho passato gli ultimi 10 o 11 anni. Ho trovato una fortissima attinenza dal primo momento che ho sentito una prima nota di hip hop tra quello che era il mio progetto politico, personale, culturale, che era quello di stare in un'area precisa, che era quella dei centri sociali. Io venivo pure da 5-6 anni di militanza dentro a un partito di merda, Democrazia Proletaria, mi ero fatto le palle piene, volevo fare cose, volevo un'alternativa ora e subito, non volevo lavorare tutta la vita in una sede di partito, perché così poi nel 2075 il partito vince le elezioni e la società si trasforma in una società migliore. Io avevo bisogno di spazi per esprimermi subito, in quel fottuto momento, come me e tanti altri compagni, e con questi compagni abbiamo iniziato ad occupare, a collettivizzare saperi e progetti politici, e con questi compagni siamo immediatamente entrati a contatto con un'area enorme che era quella del cosiddetto hip hop, che in quegli anni aveva anche tutta una serie di sfaccettature e di divisioni. C'erano quelli tradizionalisti, cioè quelli che venivano dagli anni 80, anni in cui la maggior parte di quelli dei centri sociali l'hip hop non lo conoscevano, comunque non lo praticavano tanto, e c'era una sorta di diffidenza da parte di questi della cosiddetta old school nei confronti di questi qua che arrivavano nei centri sociali e volevano politicizzare necessariamente il messaggio, e in parte ci avevano anche ragione, perché in parte si è anche ceduto. Cioè, rispetto a questi dissidi io non mi sono mai riconosciuto in questi dissidi, perché io della old school ho grandissimo rispetto, anche se spesso ho avuto sentore di problemi da parte della old school nei confronti del mio modo di interpretare l'hip hop, di mescolarlo a volte con le famose chitarre elettriche di cui parlavo prima, a volte con melodie napoletane, a volte con altri generi. Ho grande rispetto dell'old school perché riconosco all'old school una integrità rara, e cioè quella di non contestare questa cosa perché gli sembrava che non avessimo i cappellini storti al punto giusto, i pantaloni larghi al punto giusto. Mi sembrava che contestassero questa cosa perché gli sembrava che ne limitasse in parte le potenzialità, perché l'hip hop e in parte è vero, nel senso non è che tu puoi dire l'hip hop è militanza, l'hip hop è militante, ma poi che cos'è che è militante, che cos'è che non è militante? Se uno vuole parlare dei problemi che ha nel suo palazzo perché l'ascensore è scassato e ci sta l'immondizia dappertutto, è politico e non c'è bisogno che si faccia necessariamente riferimento a qualcosa che stanno facendo i movimenti in piazza perché questa cosa abbia una validità politica, perché questa persona abbia il diritto di dirlo e di essere anche ascoltato.
Allora dice che lei fa della hip hop a Marsiglia e lo fa in strutture libere, non ci sono delle strutture vere e proprie, ma diciamo che le cose stanno cambiando e quindi ci sono dei suoni che girano, che vengono da Parigi, che insomma le cose si stanno muovendo. Non ci sono tante ragazze che fanno hip hop. Il rap è molto radicato a Marsiglia perché ci sono molte persone che ormai lo fanno da 10-20 anni e quindi sono un po' dei maestri per tutti quelli più piccoli che si muovono nelle strade, che seguono un po', diciamo, l'esempio di questi maestri.
Et donc maintenant, en fait, parce que au niveau des maisons de production, tout ça et tout, en France, c'est un peu difficile. C'est-à-dire que Faf, il le dit dans le film, c'est que arrivé un moment, que tu viens de Marseille ou de Paris, bon ben, on en prend 3, 4, 5 maximum.
Alors, dit que, per quanto riguarda il rap, a livello di case discografiche di produzione, le cose vanno abbastanza bene perché c'è parecchio movimento, le persone propongono le loro cose, quindi diciamo che riescono anche ad avere successo. Invece a livello del reggae.
Et donc là, ça commence vraiment à émerger. Au niveau du raga, c'est pas le même cas parce que. Au niveau raga, c'est très différent parce que. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font du raga.
Et à livello del reggae, invece, les choses sont un peu plus compliquées parce que non ci sono strutture, perché la cosa lei dice è più free, nel senso che la gente cerca di fare qualcosa, ma anche a livello di concerti ce ne sono veramente pochi, quindi è più un fattore di cercare di rifare la cosa da persona a persona e è una cosa un po' più spontanea, diciamo.
C'est très rare. Et mais bon voilà, ceux qui sont là, ils sont déjà là, ils tiennent et ben voilà, ils encouragent les autres à se lever pour qu'on soit un peu plus chaque jour, tous les jours un peu plus chaque jour et voilà, toucher toutes sortes de personnes, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Voilà, donc
dice che a Marsiglia tutto il mondo fa del rap, piccoli, grandi, qualsiasi persona comunque fa del rap. E lei dice noi siamo pochi, ma comunque le cose si stanno muovendo, iniziano a chiamarci per fare le compilation, per fare i concerti, e quindi inizia a sentirsi la
loro. C'est vrai, tout le monde, che sono dei petits, dei grandi, tout le monde rap. E dans les concerts de rap, c'est blindé, c'est fou. A Paris, c'est super.
Dice che a Parigi e Marsiglia le cose sono molto differenti. Cioè, a Parigi, quando c'è un concerto rap, raga o reggae, tutto il mondo va a vedere quel concerto. Invece, a Marsiglia, se c'è un concerto rap, vanno solo quelli che ascoltano rap, e a reggae solo quelli che ascoltano reggae, eccetera, eccetera. Mentre invece lei dice: io vorrei che ci fosse, che ci unissimo tutti e che la cosa più importante è sviluppare. Sviluppare la musica, sviluppare quello che sentiamo e creare veramente l'hip hop, non solo dei settori diciamo isolati.
Allora, moi en fait je suis DJ, je suis.
Lui è uno dei due più vecchi DJ di Marsiglia e fa anche una trasmissione radio che ha compiuto 10 anni. L'anno scorso e alla quale partecipano anche altri DJ effetti importanti di Marsiglia.
Avec Mason Parker, Herbalizer et d'autres DJ, notamment des Chanteurs du Monde de Paris que j'avais invité pour ça. Mais disons que j'ai commencé le DJ.
Lui a cominciato nel 1995 e diciamo che è veramente il suo lavoro, dà anche dei corsi due giorni alla settimana, principalmente a Marsiglia, ma anche un po' nel resto del mondo, nell'America del Sud e parte dell'Africa del Nord e dell'Ovest.
L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord. et une partie de l'Amérique du Sud.
La differenza sostanziale tra Parigi, quello di Marsiglia, il fatto che a Parigi ci sono tutte le strutture e tutti gli strumenti per fare veramente del rap e tutte le case discografiche,
mentre
a Marsiglia no, e inoltre, come lui dice, probabilmente anche in Italia sarà la stessa cosa, Parigi è la capitale, quindi l'attenzione è sempre su Parigi e i marsigliesi sono évidemment des provinciales et donc
moi j'ai grandi dans un circuit underground et parce que je me suis volontairement mis de côté par rapport à mes amis qui enfin à des groupes que je connais qui sont issus de Marseille.
Dice che lui ha avuto la possibilità di entrare diciamo nel mondo del business dell'hip hop, di fare dei soldi, ma la cosa non gli ha mai interessato, per cui si è tirato indietro perché preferisce restare sincero e quindi mantenere quella parte vera e bella dell'hip hop e non sporcarla invece con il business o con altre cose.
Qui sono multi, disco d'or e altro. Voilà, bah après c'est comment est-ce que le business rentre dans le hip-hop, dans le mouvement du hip-hop, pour pourrir de l'intérieur un petit peu cette belle chose, à mon avis, qui est un mouvement sincère à la base. Donc je suis toujours resté, j'essaie de rester aussi sincère que possible. Alors bon, j'ai toujours des amis qui sont aujourd'hui des stars.
Dice che comunque lui ha degli amici che sono diventati famosi, che sono conosciuti in Francia, ma lui si dice di appartenere di più a una cultura della prossimità, mentre invece per esempio questi suoi amici che sono diventati famosi lui li identifica come appartenenti a una cultura dell'industria industriale. Sono due cose totalmente diverse e lui ci tiene molto a distinguerle. E anche nel caso in cui comunque a Marsiglia invitano gruppi famosi o DJ famosi a suonare o fare dei workshop, ma le due cose sono molto differenti.
Ho venuto all'étranger chez eux pour venir faire des workshops chez nous à Marseille avec des jeunes. Et notamment, on a fait venir il y a deux ans les fameux Rocksteady Crew, The Roots, des groupes comme ça, des DJ, des gens. Et c'est un petit peu le même travail que je fais en Afrique. Quand moi je pars en Afrique rencontrer des jeunes, voilà. En fait, c'était juste pour terminer, pour les jeunes que je vois moi en Afrique, on les fait venir ensuite à Marseille pendant.
E concludo raccontando una cosa che fanno a Marsiglia, cioè invitano spesso dei musicisti provenienti dall'Africa del Nord, dal Marocco, dal Mali, dalla Costa d'Avorio, dal Senegal, e Rebel dice che è molto importante questo scambio di esperienze musicali, questo modo di comunicare le proprie esperienze, quindi di vivere veramente l'hip hop. Et c'est la chose la plus importante,
le reste, en Italie. Mais c'est hyper, c'est très fort, mais en même temps, bon, on ne fait pas ça pour leur donner la poudre aux yeux et leur faire imaginer qu'ils vont réussir quelque chose en Occident. Mais de rencontrer des gens, en fait, on prend différentes personnes des pays africains, et on fait venir par exemple une personne du Maroc, une personne du Sénégal, une personne de Côte d'Ivoire, une personne du Mali, et toutes ces personnes-là qui ne se connaissaient pas avant, qui font partie du même continent, pendant une semaine se rencontrent, échangent des idées, apprennent à se connaître, et on espère comme ça créer, susciter la volonté de communiquer par l'échange musical, et tout l'intérêt que ça peut apporter.